Lab Bologna, il laboratorio in Piazza dei Colori dove trovi tutti gli strumenti e le persone per realizzare i tuoi progetti.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, ancora qua con una nuova puntata di Pensatech che vi porta nel digitale, nell'innovazione e perché no, anche nell'attualità, Eh sì, perché sbarca in Italia Netflix, allora noi ci concediamo di parlare un po' di TV, ma soprattutto di serie televisive, perché questa è la grande novità che Netflix porta. Non è che prima non ci fossero, sicuramente alcuni guardavano le puntate in televisione, così quando le mandavano. Qualcun altro invece si arrabattava a cercarle per scaricarle. È un dato di fatto, questo noi lo riportiamo è così, perché le serie comunque sono molto gettonate in questo periodo, anzi qualcuno le considera anche una nuova forma espressiva che nulla ha da invidiare invece ai film. E allora, serie televisive magari spesso viste anche in lingua originale, con i sottotitoli in italiano, e Netflix dà la possibilità di fare tutto questo molto più comodamente. Accendi il televisore e guardi la serie televisiva. Il tutto ad un prezzo che parte da 7,99 euro al mese. Questi i prezzi che sono stati diffusi per l'Italia. Lo diciamo subito, c'è già qualcuno che in realtà Netflix lo guardava già dall'Italia in forma più o meno legittima, chissà, utilizzando una VPN, praticamente dicendo alla rete internet che non si stava collegando dall'Italia ma da qualche altra parte del mondo dove Netflix c'era. In quel caso l'abbonamento Netflix comunque era attivato, quindi Netflix comunque si prendeva i suoi soldini mensili e quindi proprio legittimo forse non era. Fatto sta che da oggi arriva ufficialmente in Italia, Netflix italiano si porta dietro tutto il suo pacchetto di produzioni inedite, tranne quelle che già andavano in onda su altre reti televisive come ad esempio Sky. Beh, l'esempio più eclatante è ovviamente la serie di House of Cards. Ricordavamo quindi l'arrivo di Netflix anche in Italia, allora di questo ne vogliamo parlare come anticipato con Carlo Freccero, che decisamente di televisione se ne intende, autore televisivo, esperto di comunicazione, da agosto è anche membro del consiglio di amministrazione della RAI, ma ricordavamo anche è stato direttore di Rai 4, che la serialità decisamente ha fatto entrare anche dentro Mamma RAI. Allora buona giornata Carlo Freccero.
Anche a voi, grazie.
Allora, ci aiuti prima di tutto a fare un po' il quadro. Che mondo è quello della televisione in Italia in questo momento, mentre arriva un colosso come quello di Netflix?
Beh, la situazione è molto lineare, molto semplice. In Italia vince ancora la TV generalista, fa ancora la maggioranza degli ascolti rispetto a tutto quanto il mondo, eccetera. La TV generalista però dimostra che nella sua palinsesto vincono i programmi più in qualche modo popolari, cioè quando io penso che sì, in America appunto le fiction più importanti sono le fiction delle reti a pagamento, oppure le fiction prodotte appunto da questi nuovi protagonisti, player della televisione. In Italia c'è la telenovela spagnola, c'è racconti di appendice, eccetera, quindi dimostra una cosa molto semplice: l'Italia vive ancora nel passato, ha naturalmente un presente che è dato dalla TV, della TV a pagamento, della TV Sky e Premium, dove il calcio domina in proprio fortissimamente. Ebbene, quindi abbiamo il passato che è la TV generalista, il presente che è la TV, quella che diciamo così, di Sky, e di, dove ognuno può fare il suo, comincia a scegliere in qualche modo un menu nella giornata, e dove può trovare in qualche modo il suo, sì, la sua dieta, il suo regime mediatico. Bene. E adesso invece naturalmente c'è il futuro, e il futuro assomiglia sempre più a internet, dove ognuno di noi potrà fare il suo palinsesto, e naturalmente dove la televisione non ha né luogo e né tempo. Quel luogo, perché il televisore può essere anche non più nel salotto di casa, l'oggetto, diciamo, l'elettrodomestico che tutti quanti voi conoscete, eccetera, ma può essere un tablet, un smartphone, eccetera, eccetera. Sì, e naturalmente l'altra cosa importante è che ognuno ha un suo tempo, cioè di vedere la televisione, per cui non ha più palinsesto, non ha più naturalmente quelle cose che, quelle abitudini d'ascolto che la TV giornalista crea, cioè il rispetto dei tempi sociali. Sappiamo che al mattino abbiamo i programmi per le donne che rimangono a casa, poi ci sono i cartoni animati, poi c'è i giochi nell'access prime time, poi c'è il prime time con tutti quanti i varietà, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente c'è tre tempi, ve li ho descritto in modo, anche perché il tempo a disposizione è pochissimo, tre tempi che tutti quanti ne conosciamo: il passato, il presente e il futuro.
Accennato qualcosa, scusi se la interrompo, accennato qualcosa anche sui gusti. Netflix, che porta un 80% di prodotti esteri, statunitensi soprattutto, sì, ma non solo, in qualche modo potrebbe aiutare anche a sprovincializzare i gusti degli utenti italiani?
Allora, sì, allora Netflix fa una operazione molto, 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 diciamo così, intelligente, perché lo sa che è vero che l'80% è prodotti americani, ma lo sa che quando arriva in un paese si preoccupa di produrre prodotti tipici di questo paese. Però attenzione, lo fa come lo fa la moda, cioè piglia degli elementi tipici di questo paese che possono diventare in qualche modo globali per il gusto di tutti quanti, perché è una TV che ha come visione appunto il mondo e non solamente il territorio specifico, eccetera. Per cui ad esempio in Italia sono subito arrivati e hanno comprato Suburra, un film che sta andando molto bene, un film sul potere illegale di oggi, è il film che in questo momento, e non solo, ma decide anche di fare una serie tratta dal film Suburra. E non solo, ha già prodotto, sta producendo ancora Marco Polo per l'Italia. Quindi cosa succede? Succede un po' per la moda. Voi sapete, lei è una, cioè, spero che ci sia l'ascolto delle donne. Cosa succede? Che ci sono degli elementi, diciamo così, della moda italiana che diventano poi internazionali. Pensa alla camicia bianca di Dolce & Gabbana, la giacca di Armani, compagnia bella. Quindi trae, diciamo così, da ogni paese degli elementi che possono diventare caratteristici di qualche modo di una cultura globale. Quindi è molto interessante questa operazione. È chiaro che Netflix tende chiaramente a avere abbonati in tutto il mondo, a questa quella operazione che vuol fare, vuole essere in qualche modo, sì, come YouTube lavora sui frammenti dell'ascolto, del consumo. Invece Netflix lavora come un grande magazzino dove io posso attingere alt, e dove non c'è solamente però film o serie, ma ci sono documentari, ci può essere di tutto. E quindi è chiaro cosa vuol dire questo, e vuol dire che occorre profilare in qualche modo ogni spettatore. Cosa vuol dire profilare? Lo dico con un termine più in italiano più semplice, eccetera, è migliore, non pubblicitario, cioè che ognuno di noi può trovare in qualche modo il suo palinsesto, trovare in qualche modo il suo prodotto che gli che in quel momento lì trova più interessante, più interessante, più anche più curioso per lui.
Citato Netflix stesso, no? Mette a disposizione i profili all'interno dello stesso pacchetto. Freccero, ma le faccio una domanda anche come membro del consiglio di amministrazione, certo. RAI. La RAI è pronta a questa concorrenza? Cioè è pronta alla sfida?
La RAI, giustamente, come ho detto, la domanda è dove vai a arrivare, perché ho descritto tre tempi della televisione che sono passato, presente e futuro. Ecco, è chiaro che cosa può fare la RAI in questo momento? Molto semplice, deve aggiornarsi, su questo è indubbio, e mi sono molto felice che la RAI abbia prodotto Suburra e abbia coprodotto, non prodotto, coprodotto Suburra e voglia coprodurre la serie, quindi vuol dire in qualche modo che pensa anche che non si può solamente vivere di Rai 1, ok? Cioè perché Rai 1 ha un tipico prodotto, ha un pubblico tipico che ha in qualche modo un suo mondo, la sua memoria storica, per cui è chiaro che i prodotti di Rai 1 possono essere quelli che voi conoscete molto bene, tenuti qui elencarli, ma sono Don Matteo e Company, eccetera, ha una memoria storica che si vive. In qualche modo Don Camillo e Peppone, quando io parlo di Don Matteo, siamo ancora lì, eccetera, con le versioni appunto aggiornate. Bene, deve quindi quindi può aggiornarsi, capisce naturalmente che non può vivere solo di questo prodotto, è l'unico modo per sopravvivere dentro a questa molteplicità di emittenti, questo, diciamo, questa moltitudine di offerte, questo cambiamento totale. Può, il suo compito è quello di rimanere ancora, di riuscire a fare l'agenda del paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che creare che ci sono naturalmente ogni giorno dei fatti, dei temi che in qualche modo creano ancora condivisione, che fanno, che in qualche modo fanno uscire dall'isolamento il pubblico, che creano in questa società liquida qualcosa di solido, eccetera. Ecco, qui il problema è molto importante. La RAI deve in qualche modo ancora rimanere, per essere ancora, sopravvivere di fronte a questa novità che ogni giorno arrivano grazie alle nuove tecnologie, riuscire ancora a fare agenda, cioè a fare condivisione. È possibile? Sì, è possibile se si occupa molto di informazione, se naturalmente diventa in qualche modo ancora centrale, riesce a catturare in qualche modo quello che è al centro dell'interesse. Quindi chiaramente gli eventi, ecco, quindi essere la TV degli eventi, essere la TV in qualche modo che crea queste cerimonie naturalmente che sono collettive, eccetera, di fronte invece a tutti gli altri nuovi strumenti di comunicazione che lavorano invece sulla, diciamo così, sulla individualità. Voi sapete che tutta la storia della TV è una storia tra rapporto emittente e pubblico, e naturalmente oggi ormai i pubblici, ognuno di noi vuole scegliere, vuole in qualche modo essere indipendente, autonomo, eccetera. Bene, però ci sono dei fatti che fanno in qualche modo che tutti quanti poi noi ci riuniamo e ci in qualche modo condividiamo questi fatti. È un compito difficilissimo, è un compito molto importante, però torno a ripetere, deve anche pensare però a differenziare la sua offerta, che l'offerta non sia solo quella di Rai 1 e che si produca solo per Rai 1, ma si deve produrre anche per gli altri pubblici, e questo mi fa molto piacere, per cui ci sarà una rete, credo, io ipotizzo un futuro, proviamo un attimo a giocare, un attimo a prevedere questa cosa, una rete ancora così super generalista, che sia in qualche modo centrale, riprenda tutta questa memoria, e poi tutte altre reti specializzate. Questo qua mi sembra che si profili questo orizzonte, e dove la TV e la RAI ha anche un vantaggio, perché ad esempio ha come contenuto tutta quanta le teche, il passato, la storia, per cui anche questo conta, perché i tre tempi che ho descritto, passato, presente e futuro, non è che vengono in qualche modo, sapete molto bene, cancellati dal futuro, tutt'altro. Oggi coesistono tutto, oggi si coesiste tutto quanto, si chiama infatti epoca postmoderna perché coesiste tutto quanto, non c'è il prevalere di un medio rispetto all'altro, non c'è il prevalere di un tempo rispetto all'altro, tutto convive, tutto rimane lì assieme, eccetera. Quindi la RAI, torno a ripetere, ha attraverso queste nuove rivoluzioni differenziare l'offerta, specificare la sua offerta, rendere in qualche modo, avere delle offerte, delle reti molto specifiche, particolari, e naturalmente riuscire ancora, se riesce ancora oggi, a fare agenda. Naturalmente questo è il tema più importante che ha, perché ha questo compito di raccontare il paese.
La nuova riforma della RAI vi aiuta in questo?
A questo non posso intervenire, perché sennò esula dal mio compito, però non lo so, però adesso per la riforma mi sembra che sia ancora così, ci sono mille emendamenti, eccetera. Quando ci sarà, io per capire non ho peli sulla lingua, me ne frego di tutto, quindi parlerò, però in questo momento non c'è ancora, per cui non dico nulla.
Va bene, allora ci riaggiorneremo. Carlo Freccero,
sono
grazie
stato
mille.
Chiaro?
Assolutamente, è stato molto interessante. Grazie mille per essere
bene,
stato con noi.
ciao,
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao.
Carlo Freccero, insomma, sì, è stato chiaro perché ci ha effettivamente spiegato come le nuove sfide riguardino proprio un modo diverso di guardare la televisione, non più il carosello alla stessa ora per tutti gli italiani. Questo è molto chiaro, ma anche una fruizione sempre più diversa e questo noi lo sappiamo bene che facciamo radio perché la radio già da tempo si è mossa. Anche sullo smartphone, voi lo sapete bene che ci ascoltate anche in streaming con le applicazioni.
Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Andiamo a Lampedusa. Lampedusa lo sa. Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Porta della vita, porta dell'Europa. Lampedusa ad aprile era vuota, solitaria e remota. Noi sull'isola in cento, con un unico gruppo, cantavamo nel vento. E non si deve sapere, non si può raccontare. La dignità in cammino e oggi viene dal mare. C'è stato un naufragio nel viaggio. Chi sono gli extracomunitari? C'era il sole gabbiani, c'erano i pescecani, c'eravamo anche noi, migranti e lampedusani. Stessa felpa nera col cappuccio, a salutare una sorella che era una pantera nera, adesso un cruccio. 23 aprile, su quel pontile, da poco ripartito il mercantile. Ora so, a Lampedusa è crudele il destino. Qui è un mare bellissimo, ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave piena, quanta dignità, Lampedusa lo sa. Che frega un cazzo agli italiani da fare. La, la, Lampedusa lo sa. La, la, Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità?
Lampedusa lo sa, si spezza il pane, non si lascia annegare, non si lascia una barca, 4 giorni in mezzo al mare, bloccata lì da una corvetta militare, 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore a cui parlare, mentre i turchi 13 marinai si lanciavano in soccorso, hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe, davanti a onde altissime, la nave Lavinia li puntava contro un missile, bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi per respingermi in Libia con la paura negli occhi. Lampedusa lo sa, non è un reato migrare, stasera sarà un ponte, non una barriera esemplare. Migrano balene e gli uccelli migratori, migrano gli esseri umani e io non calmo i miei bollori. Saliti a bordo, saliti nell'inferno, il più assassino di tutti è senza dubbio il governo.
Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave piena, quanta dignità, Lampedusa lo sa.
Lampedusa lo sa, così cantano gli assalti frontali. Lampedusa, una delle tappe per chi percorre la tratta del Mediterraneo durante le migrazioni. Migrazioni che poi arrivano anche in Nord Europa, passano magari anche da Londra. E allora, proprio per parlare di questo e di come la tecnologia può essere di supporto anche alle persone che fuggono dalle guerre, ma che in generale migrano verso l'Europa, noi abbiamo al telefono Federico Guerrini, giornalista. Lui scrive di tecnologia e di startup per varie testate giornalistiche nazionali, ma anche per il portale dedicato all'innovazione Startup Italia. Buongiorno.
Buongiorno.
Proprio su Startup Italia abbiamo preso il tuo articolo, Federico Guerrini, che parla di un'iniziativa, citavamo prima Londra, l'iniziativa di Tech Fugees, un hackathon proprio per aiutare i migranti che arrivano verso l'Europa. E aiutaci a capire di cosa si tratta.
Sì, esatto, sono stati 2 giorni dedicati a questo tema, uno proprio di hackathon, quindi di una, diciamo, competizione in cui si sviluppavano applicazioni e soluzioni per aiutare i rifugiati che cercano di raggiungere l'Europa, e poi un giorno di conferenza. E è stata organizzata da Mike Butcher, che è un editor di TechCrunch, che è una delle testate più rispettate in questo settore, che ha voluto, diciamo, dare un po', cercare di far sì che il settore tecnologia, che magari è uno dei settori più redditizi in questo momento, desse anche un contributo all'innovazione di stampo sociale, che invece magari di solito è un pochino sottovalutata. E sì. Quindi sono state sviluppate diverse applicazioni in questo campo.
Di che applicazioni stiamo parlando e soprattutto ci aiuti a capire, sono poi applicazioni che possono usare i migranti o in qualche modo diventano un supporto per chi invece aiuta i migranti?
Sì, tendenzialmente sono più un supporto per chi aiuta i migranti, ma non solo, nel senso, per esempio, andiamo dal Airbnb cosiddetto, un simile Airbnb per rifugiati, quindi un sito che ha delle funzionalità simili a quelle di Airbnb, che aiuta queste persone a trovare un alloggio in Europa, e quindi da un lato ci sono persone che si mettono a disposizione in maniera gratuita una camera, e dall'altro ci sono queste persone che cercano. Spesso questi contatti poi effettivamente sono mediati da associazioni di volontariato e così via. Anche in alcuni casi diciamo è quasi obbligatoria questa intermediazione. Per esempio c'è un'iniziativa interessante che è nata, che adesso bisogna vedere come si svilupperà, che si chiama G-Cycle, che l'idea è un po' di riciclare il tuo vecchio telefonino, il tuo smartphone, o vecchio o nuovo, di darlo a una persona che sta cercando di venire qua in Europa. Perché il telefonino magari, no, a volte si ironizzi un po' sul fatto che ma come, questi vengono qui, ma c'hanno anche il telefonino e così via. In realtà è uno strumento che è molto utile per chi cerca un rifugio, no? Perché dal punto di vista sia di trovare luoghi di assistenza, che di trovare anche le migliori rotte per raggiungere una certa destinazione, che di restare in contatto con i propri familiari, può risultare molto utile. Quindi questa è sicuramente una delle possibili applicazioni.
Sì, banalmente anche la georeferenziazione, insomma, non è facile sapere dove si è quando si fanno dei viaggi così lunghi.
Sì, sì, infatti. Quindi, ma diciamo, le iniziative sono state davvero di diversi tipi, riguardano sia appunto la localizzazione che per esempio le competenze stesse dei rifugiati, perché un po' anche il tema è quello di uscire dalla stereotipizzazione del migrante come persona magari povera, incolta, che non è affatto detto che sia così. Ci sono persone, moltissime persone, che sono persone acculturate, che potrebbero dare anche veramente un contributo alla società in cui arrivano, che magari non hanno la possibilità di mettere in evidenza questi requisiti. Per cui sono nate anche in questo caso delle iniziative, per esempio c'è una che si chiama I'm not a refugee, che appunto io non sono rifugiato, sono una persona prima di tutto con delle competenze, quindi è una sorta di portale che mette in evidenza quali sono le skill, le abilità di queste persone. C'è diciamo, la tecnologia sicuramente non è una panacea, per assoluta situazione talmente drammatica ovviamente che non potrebbe essere, però sicuramente può fungere da catalizzatore, quindi anche mettere in evidenza questi aspetti che di solito vengono un po' trascurati.
Quando la cancelliera Merkel, la cancelliera della Germania, ha annunciato il benvenuto, possiamo dire così, ai rifugiati siriani, qualcuno l'ha tacciata anche di fare differenze in base alla nazionalità di provenienza dei rifugiati, proprio perché tra i siriani chi ha la forza e la possibilità di arrivare fino alla Germania sono quelli che poi fanno parte della cosiddetta classe media, quindi probabilmente anche persone acculturate. C'è il rischio un po' attraverso la tecnologia di fare una differenziazione tra i rifugiati che sanno poi hanno le skill per poter utilizzare questi strumenti, oppure c'è anche un lavoro da fare o che viene fatto per superare il digital divide tra i migranti stessi?
Sì, infatti il rischio secondo me esiste. È bene sottolineare, infatti anche quando prima parlavo di persone acculturate, non è che devono essere ovviamente aiutate solo queste, nel caso abbiano le competenze è magari un fattore positivo che possono mettere in mostra. E, dall'altro lato ci sono delle iniziative di formazione, quindi sappiamo che uno dei lavori, dei campi, dei settori in cui c'è più richiesta per esempio di persone è quello proprio tecnologico, della programmazione, dell'informatica e così via. Quindi all'interno di questo hackathon che hanno fatto a Londra sono nate anche iniziative di formazione gratuita a distanza o in loco di queste persone che cercano asilo o aiuto, per magari dargli modo di acquisire delle competenze che poi possono aiutare a inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi sì, penso possa funzionare nelle due direzioni, se ovviamente dipende un po' che approccio si adotta.
Federico Guerini, fino adesso abbiamo fatto degli esempi che riguardano paesi europei. In Italia come siamo messi?
Ma in Italia adesso ci sarà tra poco una versione italiana di questo hackathon che hanno fatto a Londra, che si svolgerà in Veneto, nell'incubatore di Edge Farm. E poi ci sono un po' di iniziative sparse, però siamo forse un pochino indietro rispetto ad altri settori, specificamente nell'usare la tecnologia per questo tipo di soluzioni. C'è forse più sensibilità nei paesi del nord Europa, sia nel Regno Unito, ma anche nei paesi proprio scandinavi, o anche in Germania, che sembrano un pochino più recettivi a questi bisogni.
Dicevi prima, in Veneto chi è che si muove per queste iniziative? Insomma, si tratta più delle organizzazioni che chiamano gli hacker, oppure chi già si occupa di tecnologia, che si sta mettendo in moto?
Ma in questo momento chi parteciperà effettivamente all'hackathon non lo so ancora, nel senso che ho visto l'iniziativa, ma non c'era ancora l'elenco dei partecipanti. L'organizzatore, che poi riprende ovviamente in accordo con Butcher, perché è un clone dell'iniziativa inglese, è Edge Farm, che è appunto questo incubatore, e poi lì affluiranno diverse persone da tutta Italia. Sicuramente anche in Italia ci sono persone comunque sensibili che spesso lavorano al cavallo tra la tecnologia e l'attivismo sociale, quindi penso a tutte le persone che, per esempio, gravitano attorno al movimento Open Data, che anche in questo caso potrebbero dare un contributo, perché, come accennavi tu prima, la geolocalizzazione e la disposizione proprio delle informazioni in maniera più accessibile possibile è una delle componenti fondamentali quando si cerca di dare un supporto a persone che si muovono in condizioni spesso precarie. Quindi immagino che ci sarà da quella parte probabilmente un forte afflusso di volontari.
Federico Guerrini, grazie mille per essere stato con noi. Io vi ricordo che potete trovare anche gli articoli, gli approfondimenti di Federico Guerrini sul suo sito onthebrick.it. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community dei makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio in Piazza dei Colori dove trovi tutti gli strumenti e le persone per realizzare i tuoi progetti.
E finisce qui anche questa puntata di Pensatech, che io vi aspetto però ancora giovedì a mezzogiorno, fino a mezzogiorno e mezzo. Ancora per parlare di tecnologia, di digitale, di tutto quanto ci volete chiedere anche al nostro contatto via Twitter, @pensatech con il CH. Allora, ciao ciao a tutti, buona giornata.